Buongiorno a tutti. Quello della sanità pubblica è diventato un problema davvero enorme davanti agli occhi di tutti. Carenza di medici, di infermieri, disorganizzazione, attese che sono indecenti per esami e operazioni. Ma c'è chi comunque sta peggio di noi cittadini italiani ed è il popolo dei migranti che non costituisce più ormai un'emergenza, ma fa parte della nostra società. E qui, come in tantissimi altri campi, a muoversi, a mettere in campo attività e forme importantissime, vitali di aiuto e sostegno sono i volontari. Ecco, oggi parliamo proprio di un'associazione vo di volontari presente anche a Varese e di una iniziativa che risponde a un bisogno essenziale come quello della salute. Con noi la dottoressa Fiorella Garzetta, medico volontario dell'ambulatorio dedicato alle persone senza permesso di soggiorno e o senza fissa dimora e presidente dell'Associazione Sanità di Frontiera. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Ecco, l'invito cade a proposito perché voi avete, insieme a molte altre associazioni, organizzato un convegno al Salone Estense intitolato Prendersi cura delle persone immigrate ed emarginate. E parleremo durante la nostra intervista anche di questo convegno, naturalmente, di cosa è emerso, di quali punti principali e di quali prospettive. Però la prima domanda che le faccio è questo: cos'è Sanità di Frontiera?
Sì, Sanità di Frontiera è un ambulatorio dedicato, come ha detto lei, alle persone senza permesso di soggiorno, quindi classificati STP, stranieri temporaneamente presenti, e alle persone senza fissa dimora, che spesso sono anche i nostri utenti, che non hanno il permesso di soggiorno. È un ambulatorio che abbiamo deciso, diciamo, su sollecitazione anche di volontari di altre associazioni che avevano contatti con queste persone. E quindi hanno evidenziato il loro bisogno di salute, si è deciso appunto di istituire e siamo partiti il 9 marzo del 2009 con dei volontari medici, infermieri, infermiere, volontari all'accoglienza che non sono sanitari, psicologhe e psichiatri, abbiamo anche una fisioterapista, per dare risposta appunto ai bisogni di salute di queste persone, perché per legge oltretutto è normato diciamo, il diritto ad avere anche loro diciamo, un'assistenza sanitaria pari alla nostra praticamente. Diciamo che la legge turco-napolitano del 98, 1998, la Bossi-Fini del 2000, l'accordo Stato-Regione del 2012 e poi successive modifiche del 2014-2017 recitano appunto che le persone senza permesso di soggiorno che hanno necessità di cure urgenti, essenziali o continuative hanno diritto a questa assistenza tramite una, diciamo, una tessera sanitaria cartacea, chiamiamola così, che si chiama STP e che diciamo, nella sua lunghezza come numeri, cioè STP all'inizio, poi c'è un numero progressivo, corrisponde alla stessa lunghezza del codice fiscale. E attraverso questo codice STP, che è rinnovabile ogni 6 mesi, loro possono accedere a tutte le cure, a tutte le prestazioni e a tutti i farmaci a cui abbiamo diritto anche noi. Siccome la regione Lombardia era inadempiente da questo punto di vista, perché come il nostro ci sono tantissimi ambulatori distribuiti in regione Lombardia e tutti di volontari, perché solo uno o due erano diciamo, istituiti ma non dalla regione ma da qualche ospedale, qualche ambulatorio ospedaliero, la regione Lombardia non ha mai istituito questi ambulatori dedicati. Quindi siamo tutti ambulatori volontari totalmente gratuiti sul territorio nazionale, uno dei più territori esclusivi regionale, uno dei più famosi è Naga o l'Opera San Francesco di Milano, penso che siano nomi già sentiti nominare. Ecco. Quindi noi abbiamo deciso di offrire la nostra disponibilità a fare ambulatorio. L'ambulatorio si svolge attualmente 3 volte alla settimana, 2 giorni, il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19, il mercoledì dalle 14 alle 16, per favorire anche gli orari, le 2 ore in cui di solito le badanti sono libere.
Certo, perché noi pensiamo ai migranti, ma non abbiamo, forse non focalizziamo bene la provenienza, perché dall'Africa e dal Nord Africa, ma c'è anche tutta quella parte, soprattutto da quando è scoppiata la guerra, dell'Est Europa.
Sì, diciamo che la parte dell'Est Europa è stata la prima utenza che abbiamo avuto nel 2009, perché la maggior parte erano badanti che venivano dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Moldavia e dalla Romania, le primissime utenti del nostro ambulatorio, perché erano persone che lavoravano con i nostri, per me, i miei pazienti, perché come medico di base avevo molti pazienti che avevano le badanti non in regola, quindi la maggior parte allora era senza permesso di soggiorno, quindi non era in regola. E anche per quanto riguarda le associazioni, i volontari delle associazioni che hanno deciso, detto bisogna fare qualcosa, erano in contatto con queste badanti, le ACLI piuttosto che la Caritas, piuttosto che tante altre associazioni, anche i sindacati stessi. Per cui noi siamo partiti principalmente con loro, poi con i tunisini e marocchini. Poi sono arrivate le donne del Centro e Sud America, anche loro qui come badanti, poi sono arrivati anche, diciamo, i mariti, i compagni, poi sono arrivate dalla Libia, quindi profughi dalla Libia, che non erano libici ovviamente, ma molti erano africani, sia del nord che subsahariani, altri erano invece persone anche asiatiche, sia del Medio Oriente che dell'Asia orientale, che prendevano la rotta verso la Libia per poter arrivare da noi, però molti, diciamo che chi arriva per mare, per il Mediterraneo, non è la maggioranza delle persone straniere, perché moltissimi arrivano con il permesso di soggiorno turistico e poi si fermano. Il permesso di soggiorno turistico solitamente, a parte accordi tra nazioni, dura 3 mesi. Al 91esimo giorno, ecco che diventano senza permesso di soggiorno. Poi hanno incominciato ad arrivare i siriani, hanno incominciato ad arrivare i pakistani, gli afghani, non solo l'anno scorso, ma già da tempo. E poi Sri Lanka, Bangladesh, tutti i venditori di fiori che troviamo ai nostri semafori. E poi ecco arrivare le donne ucraine. Soprattutto donne, ma anche non solo, qui molti bambini, anche anziani, purtroppo profughi di guerra. Questo discorso degli ucraini che sono arrivati circa un anno fa, perché ormai a marzo è un anno, diciamo che ci si è aperto un po' il cuore noi quando abbiamo visto la reazione proprio positiva e molto generosa di Varese, sia dei cittadini che delle amministrazioni comunali, che delle amministrazioni provinciali, scusa, delle amministrazioni pubbliche, diciamo, e delle amministrazioni sanitarie, nel vedere appunto l'accoglienza, la disponibilità anche di alloggi, la disponibilità, hanno diciamo istituito un ambulatorio dedicato, sperando che questo fosse finalmente l'inizio di un'accoglienza globale, rivolta a tutti. Purtroppo non è così, purtroppo ci troviamo delle persone ucraine, nostri utenti da anni, che sono senza permesso di soggiorno perché lo erano prima, poi magari sono state messe in regola, hanno perso il lavoro e hanno perso il diritto al permesso di soggiorno anche 2 o 3 volte, che ospitano parenti, familiari, conoscenti, amici, che arrivano e dopo 2 giorni hanno il permesso di soggiorno e la tessera sanitaria. E questa qui è una grossa, grossa discriminazione, anche nei confronti degli afghani che sono arrivati l'anno scorso, anche nei confronti di tutte le altre persone straniere che sono qui da noi e che non hanno il permesso di soggiorno.
Certo, avete anche, assistite anche nostri connazionali che sono in situazioni magari appunto senza tetto o senza casa, insomma in situazioni di questo tipo.
Ecco, diciamo che le associazioni che si occupano di persone senza fissa dimora, anche italiane, si rivolgono a noi quando c'è la necessità di valutare una condizione di salute di una persona con cui vengono in contatto, per cui in questo caso andiamo a visitarli anche nei, non so, al viandante piuttosto che alla casa carità, eccetera, oppure li facciamo venire anche nel nostro ambulatorio per una prima visita e per valutare un po' la situazione sanitaria com'è. Però teniamo presente che la maggior parte degli italiani ha il proprio medico curante, perché sono italiani,
Certo.
e hanno comunque diritto alle cure sanitarie perché hanno comunque, per il sistema sanitario nazionale, basta avere il codice fiscale, metterlo sull'impegnativa e loro hanno diritto all'assistenza sanitaria. Anche se non hanno la tessera sanitaria o l'hanno persa, non la possono rinnovare perché hanno perso i documenti o hanno perso o non hanno domicilio o residenza. Ecco. Per cui quello che possiamo fare noi è dare una prima accoglienza, diciamo, dare dei consigli, seguirli anche successivamente, cercare di metterli in contatto con il loro medico di base, e noi però nei loro confronti non possiamo fare ricette né per farmaci né per prestazioni, perché il ricettario che noi abbiamo e riceviamo dall'ATS in seguito ad un progetto fatto con l'autorizzazione della Regione, del Ministero degli Interni nel 2011, il nostro ricettario è esclusivamente per le persone senza permesso di soggiorno, quindi non possiamo ricettare per altre persone. Però quello che facciamo, ovviamente, siamo andati anche a visitarli durante il Covid, siamo andati a visitarli anche al dormitorio pubblico, comunque lì in via Maspero dove c'erano degli alloggi, venivano temporaneamente alloggiate persone con criticità. Questo l'abbiamo fatto, ne abbiamo viste anche a domicilio, non solo, ma anche nei confronti di persone comunitarie. E la tipologia esclusivamente, cioè le nazioni da cui provengono, sono la Romania e la Bulgaria, che hanno un sistema socio-sanitario nazionale diverso rispetto a quello degli altri stati europei, diciamo della comunità europea, perché hanno due modalità di assistenza, c'è quella diciamo nazionale pubblica e ci sono quelli che non hanno diritto all'assistenza pubblica. Quelli che non hanno diritto all'assistenza pubblica non ne hanno diritto neanche in Italia, hanno diritto esclusivamente ad avere le prestazioni urgenti in pronto soccorso, oppure prestazioni che riguardano la sorveglianza o la cura di malattie altamente infettive e trasmissibili, tipo la tubercolosi, tipo l'AIDS, eccetera. Non hanno diritto a tutte le altre cure, le altre se le devono comunque pagare se dovessero averne bisogno, anche se accedono in ospedale, l'ospedale gli manda, diciamo, la parcella. E
Certo.
la maggior parte di queste persone però sono proprio senza fissa dimora, perché sono persone che hanno perso i documenti, sono persone che hanno perso il diritto al domicilio, quindi magari avevano la carta d'identità, avevano il passaporto, non hanno più potuto rinnovarlo, non ce l'hanno, ma per svariatissimi motivi, perché magari prima lavoravano, quindi avevano il permesso di soggiorno, avevano la tessera sanitaria, e dopo, non avendo più lavorato, hanno perso il diritto alla tessera sanitaria al rinnovo, oppure per vari motivi, perché sono finiti nelle sfere della tossicodipendenza o dell'alcol dipendenza, molti, ecco che non hanno più diritto a niente. E con che cosa si pagano le cure a queste persone? Con quei pochi spiccioli che guadagnano facendo dei lavoretti? Con quei 4 euro che prendono dai carrelli dei supermercati? E abbiamo avuto dei grossi problemi con alcune di queste persone, perché erano persone anche anziane, che dormivano per strada, con dei grossi problemi di salute, che siamo riusciti a far risolvere il problema urgente, ma poi chi li cura, chi li segue? Abbiamo bisogno di un alloggio per essere seguiti nei passaggi successivi, per le cure, ma anche per la cura personale, perché erano persone che assolutamente non erano in grado di gestire se stesse, non lo sono. E qui sono intervenute non solo noi, come medici ovviamente, come infermieri, ma anche altre associazioni, perché alcuni nostri volontari fanno parte anche di altre associazioni, perché a Varese si interseca un po' tutto, insomma, e altre associazioni per sostenere con collette o portando alimenti, portando da mangiare, facendo la doccia, lavando gli indumenti, procurando gli indumenti, cercando in tutti i modi, anche tramite avvocati, eccetera, che ci danno una mano, di vedere se era possibile riavere un documento, e cercando in questo modo di sensibilizzare anche gli assistenti sociali del comune, che c'è cioè l'assessorato ai servizi sociali, e per uno piano piano ci siamo riusciti. Noi, altri ci sono riusciti per altri, però uno su quanti?
Certo, ci fermiamo un attimo per la pausa musicale e riprendiamo tra pochissimi minuti.
Ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro, ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente. C'è niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando.
Siamo a colloquio con la dottoressa Fiorella Gazzetta, medico volontario dell'ambulatorio che è dedicato alle persone senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora ed è presidente dell'Associazione Sanità di Frontiera di Varese. Avete organizzato sabato scorso un importante convegno nel Salone Estense con il patrocinio anche del Comune e la partecipazione di molte associazioni intitolato Prendersi cura delle persone immigrate ed emarginate. Ecco, perché un convegno? Che cosa vi aspettavate? A che cosa mirava?
Allora, il sottotitolo era Pari diritti al benessere psicofisico, onere o interesse della collettività? Perché sembra sempre che curare queste persone comporti dispendio di soldi che potrebbero essere utilizzati per curare le nostre, e invece no. Perché abbiamo organizzato questo convegno? Prima di tutto per far presente alla comunità varesina, ma soprattutto per richiamare gli amministratori pubblici locali e le amministrazioni sanitarie, sia della SST che della TS, ai loro, diciamo, doveri in un certo senso, al fatto che la maggior parte delle associazioni diventano sostitutive, non sussidiarie, di quello che invece dovrebbero fare a livello pubblico le amministrazioni locali e soprattutto la Regione Lombardia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, dato che la legge definisce sancisce il diritto alle cure sanitarie di queste persone, non solo alle cure sanitarie. Quindi volevamo veramente richiamare l'attenzione, visto che tra l'altro siamo vicini anche alle elezioni regionali,
certo.
Al rinnovo del Consiglio regionale, richiamare un attimino le amministrazioni locali, pubbliche e sanitarie, ma anche i politici delle varie partiti e coalizioni che si presentano in Regione Lombardia, richiamarli e chiedere: ma voi cosa fate? Cosa avete fatto? Cosa intendete fare? Perché la situazione è questa. Ci è sembrato importante portare anche la voce di tutte le associazioni che si occupano di emarginazione, di fragilità estrema, e si occupano non solo di stranieri ma anche di italiani ovviamente, perché è proprio grazie a questa interazione tra volontariato si può fare rete e possono arrivare a noi le richieste, le necessità, o possono mandarci questi pazienti, hanno il polso della situazione, ne vedono uno e dicono: ma sta male, ci telefonano, oppure gli danno il nostro nominativo, addirittura dall'ospedale ce li mandano dalla questura, tante volte ce li mandano non per questioni sanitarie ma per questioni di alloggio, per questioni sociali, alle quali noi non sappiamo dare risposta perché siamo un ambulatorio e siamo persone che non sanno tante cose. Ci siamo fatti le ossa nel frattempo, ci siamo informati, ma è soprattutto dalla rete che si verifica, dal fatto della coordinazione, del conoscersi tra associazioni che possiamo lavorare e interagire insieme. Ecco perché invitare le associazioni, anche per far vedere quanto lavoro viene fatto dalle associazioni in sostituzione di quello che dovrebbe essere fatto invece pubblicamente.
Sì, sono perfettamente d'accordo. E credo che appunto il momento sia stato indovinato, proprio perché siamo in questo periodo preelettorale, per carità. Poi i politici promettono sempre in questi periodi, naturalmente. Però volevo chiedere: avete trovato una sensibilità, avete intravisto qualche possibilità di sviluppo in questo senso, cioè del ritornare da parte delle amministrazioni pubbliche, del farsi carico almeno in parte di tutto questo peso che grava totalmente sopra i volontari?
Ma diciamo, qualche cosa si muove, qualche cosa si era già mosso anche a livello comunale, perché per esempio noi non abbiamo una sede degna, per cui da tempo che chiediamo una sede. Come?
Siete, l'ambulatorio è...
Attualmente da 2 anni, da quasi 3 anni, siamo ospiti di Casa Carità in via Marzorati.
Ah, ok.
Prima eravamo alle ACLI, poi quando c'è stata la pandemia le ACLI hanno dovuto chiudere, ci siamo trovati senza niente. Ci hanno dato un camper che abbiamo utilizzato per un mese, ma era impossibile a marzo, col freddo, col buio, e poi soprattutto per il distanziamento visitare un camper. Per cui siamo approdati a Casa Carità, che ci ha aperto le braccia, è stato veramente la manna del cielo per noi. E comunque diciamo che anche col comune così di Varese si sta cercando di capire, ci hanno fatto delle promesse che non so quando potrebbero avverarsi. Con la SST c'era anche la proposta di entrare nella casa della comunità, però non si sa quando e come, perché ancora è tutto in divenire, è ancora uno scatolone vuoto, diciamo, da riempire ma da costruire anche in un modo essenziale. Però diciamo che la sensibilità nei confronti nostri, cioè del nostro ambulatorio, chiamiamo così, ma anche nei confronti delle altre associazioni, o comunque del lavoro dell'associazione, quantomeno a parole è stata manifestata in un certo senso. Quindi qualcosina credo che si sia mosso da questo punto di vista, non dobbiamo lasciarlo cadere, dobbiamo certo fare in modo che le amministrazioni propongano degli incontri, propongano una rete, perché non siamo noi che dobbiamo farla ancora, cioè noi ci siamo, abbiamo detto, noi ci siamo, guardate quanti siamo, e tutti quanti i presenti si sono meravigliati di quante associazioni, di quante sul territorio varesino lavorino per non solo per gli stranieri ma per le fragilità, ecco, a tutti i livelli sostanzialmente, ecco, perché a 360 gradi, perché come dicevo anch'io al convegno, salute vuol dire star bene a 360 gradi, non vuol dire solo curare una ferita.
Questo è consolante, il fatto che ci sia questo movimento, diciamo, dal basso, dalle persone, cioè c'è ancora il cuore che batte e che si apre all'altro nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante la crisi, nonostante la situazione. E io lo vedo dal mio punto di vista di osservatore esterno ma coinvolto, diciamo, perché in tantissimi campi la gente si muove e risponde, e questa cosa è molto bella. Certo che ci vorrebbe magari anche dall'altra parte, cioè la parte dell'istituzione, un sostegno, una risposta, un coordinamento se non altro, ecco.
Sì, è fondamentale, ma soprattutto non adagiarsi sul fatto che tanto ci sono le associazioni che lo fanno.
Certo.
Come dicevo prima.
È molto comodo.
Sì, oltretutto diciamo, spesso si batte alle porte e non sempre si riesce ad ottenere una risposta adeguata, molto spesso. Invece facendoci vedere, facendoci sentire e anche con, diciamo, che l'emotività dimostrata da moltissimi dei volontari che hanno parlato, delle associazioni che hanno parlato, è stata, diciamo, significativa dell'affetto e del coinvolgimento della persona, perché solo il contatto con le persone ti fa capire i bisogni, le necessità, ma ti mette anche in contatto, ti fa sentire che siamo uguali, che noi che siamo più fortunati, se vogliamo, però capiamo il dolore, il disagio, ma anche l'allegria che ci danno tante volte queste persone quando noi ci lavoriamo insieme. Per esempio, è capitato in ambulatorio che ci fossero dei disguidi, dice, oh santo cielo, ma anche oggi, e loro che ho davanti mi dicono, dottoressa, tranquilla, ma dai, su, non si preoccupi, per noi il fatto che ci siete è già una cosa grande, non si preoccupi. Quindi ci danno loro una mano a sostenerci, tante volte ci facciamo delle risate, ma poi è chiedere, ma la vostra storia, cercare di capire, di entrare in contatto, incontrarli per strada e ti dicono, abbiamo fatto qua, abbiamo fatto là, è andata bene, sa, mia figlia va a scuola, cioè proprio entrare, diciamo, in contatto, condividere la vita, perché la nostra vita uguale, precisa, identica, i figli, il lavoro, i familiari, per loro ancora peggio, perché loro figli magari ce li hanno ancora all'estero, i familiari sono all'estero, e poi in che condizioni? Loro vengono qui per lavorare, anche per pagare le cure, pagare la scuola ai loro figli, pagare da mangiare ai loro figli, per dargli un futuro migliore anche. Quello che abbiamo fatto anche noi con la nostra emigrazione ed immigrazione. Quanti e quanti ragazzi ancora emigrano una volta laureati o per trovare lavoro? Quanti dei nostri italiani? Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ovviamente. Poi ci tengo a precisare una cosa. Il convegno è stato organizzato da Sanità di Frontiera Varese, ma in collaborazione con la Rete Varese Senza Frontiere, che è una rete, non è un'associazione, che raggruppa moltissime associazioni che si occupano proprio di fragilità, che si occupano di guerra, che si occupano di pace, che si occupano di situazioni, diciamo, anche politicamente, a volte di situazioni di discriminazione. Ecco, quindi è da lì che è venuto, noi facciamo parte di questa rete, e quindi è da lì che è venuto il bisogno anche di parlare di questa situazione, insomma, di queste persone, ma anche perché, ripeto, queste persone arrivano perché hanno problemi di guerra in casa loro, perché magari anche noi gli facciamo la guerra in casa, perché li sfruttiamo, perché hanno carestie, perché non hanno soldi, perché non hanno da mangiare, anche perché le risorse diciamo arrivano da noi, siamo noi che comunque tante volte sfruttiamo le loro risorse. Tanti dicono curiamoli in casa loro, ma c'è chi li cura in casa loro? C'è il QAM, ci sono, c'è Emergency, c'è Medici Senza Frontiere, tanto per citare i più grossi. Abbiamo anche associazioni di Varese che hanno creato degli ambulatori in Mali, per esempio. Ma quando loro sono qui, questa è casa loro e quindi li curiamo qui.
Certo. Seconda pausa musicale, poi avremo ancora qualche minuto per concludere la nostra intervista.
D'accordo.
Dalla vita ho imparato a rinascere, dalle occasioni ho imparato a non perderle, dalla gioia il senso delle lacrime. Io dal dolore ho imparato a non fingere, dai miei figli ho imparato a crescere, dall'amore come sopravvivere. Davanti a me ho visto un cielo coperto di nuvole e dopo il sole splendere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Sei la cosa più grande del mondo, per me che forse non merito tanto, non merito tanto. Dalla fede ho imparato a non credere, da mia madre ho imparato a non cedere, e dal tempo che tutto può succedere. Io dal destino ho imparato a proteggermi, da un abbraccio ho imparato a concedermi, dalla bellezza non so come difendermi. Dentro me ho visto un vuoto immenso crescere e un arcobaleno esplodere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Che sei la cosa più grande del mondo, anche se forse non merito tanto, non merito tanto. Per ogni volta che un ostacolo ti metterà alla prova, o sentirai un brivido, un'emozione nuova, tu non avere mai paura, non sentirti persa, è solo vita, amore che ogni giorno ci attraversa. E nei capitoli che ancora non abbiamo scritto, tra quelle pagine che ancora non abbiamo letto, se tu mi cercherai anche solo un momento, mi troverai sempre al tuo fianco. Te lo prometto.
Stiamo chiacchierando insieme alla dottoressa Fiorella Gazzetta, medico volontario dell'ambulatorio dedicato alle persone senza permesso di soggiorno e presidente dell'associazione Sanità di Frontiera. Abbiamo raccontato, anzi ci ha raccontato un po' di questo convegno che è stato fatto recentemente a Varese ed è e sulla diciamo su alcuni punti che sono emersi di disponibilità, almeno promessa, anche da parte delle istituzioni e delle amministrazioni. Quali sono, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, i problemi di sanità più urgenti per queste persone in questo momento? Guardi, abbiamo 3 minuti per concludere.
Certo, allora i problemi sono i nostri praticamente. Il problema è quello di poter accedere alle cure, di farsi rilasciare l'STP, perché tante volte dobbiamo accompagnarli perché al CUP non glielo rilasciano. Oppure l'altro problema è quello per i minori delle persone senza figli, delle persone senza permesso di soggiorno, hanno diritto alla tessera sanitaria dal 2012 dopo l'accordo Stato-Regioni, però all'ufficio scelte revoche a volte non glielo danno e dobbiamo accompagnarli. E poi il fatto di poterli seguire in ospedale, ma soprattutto quando sono dimessi, di poterli seguire a domicilio, di potergli dare anche quelle cure socioassistenziali, ADI, ADP, assistenza domiciliare, eccetera, a cui hanno diritto anche loro, di potergli dare un'esenzione che ancora la Regione Lombardia non ha definito. Quindi questi sono i diritti, di poter dargli farmaci. Abbiamo un ambulatorio farmaceutico del banco farmaceutico lì a Casa Carità, che è una cosa eccezionale anche per noi perché possiamo collaborare. Questi sono, e poi avere un alloggio per quando hanno bisogno di curarsi e devono farlo a domicilio, devono avere un frigorifero dove mettere dei farmaci, anche solo quelli per il diabete, e alcuni non avendo casa, non avendo alloggio, dove li mettono i farmaci, come facciamo a curarli? E questo qui non genera altro che ricorsi di nuovo al pronto soccorso, perché loro non fanno le cure, perché non possono farle, non sono in condizioni di poterle fare. E quindi ecco che l'accesso al pronto soccorso aumenta, l'accesso in ospedale, i ricoveri, e quindi quello che diciamo noi, onere o interesse della collettività, anche dal punto di vista diciamo economico per le nostre istituzioni, si trasforma veramente in una perdita di soldi, non in un risparmio.
Sì, è giustissimo ed è chiarissimo. Allora io direi quest'ultimo minuto e mezzo che ci rimane ci spiega bene dov'è il vostro ambulatorio, gli orari e come, se qualcuno volesse, può collaborare per aiutarvi.
Certo, allora il nostro ambulatorio si trova a Casa Carità in via Marzorati 5A, siamo aperti il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e il mercoledì dalle 14 alle 16, abbiamo un cellulare dedicato per prendere gli appuntamenti perché visitiamo soprattutto su appuntamento e questo cellulare funziona dalle 9, dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Se qualcuno volesse diventare nostro volontario, sia sanitario che non sanitario, basta telefonare a quel numero o al mio numero e quindi si può mettere in contatto direttamente con noi, ecco, in questo senso.
Bene, io la ringrazio veramente di cuore. Abbiamo aperto una finestra su una realtà che io personalmente conoscevo poco, soltanto in parte. E penso che sarà importante mantenere un rapporto, un contatto con la radio per continuare a parlare di questa vostra attività e magari dopo le elezioni per vedere se qualche cosa si è mosso anche dal punto di vista amministrativo e politico.
Certo, sono d'accordissimo. Se vuole le do il numero di telefono, certo. 329-072-3770.
Lo ripetiamo, 329-072-3770. In ogni caso, digitando Sanità di Frontiera Varese, mi sembra che compaia tutto quanto. Grazie ancora alla dottoressa Fiorella Gazzetta.
Grazie a voi. Buongiorno.
Agli ascoltatori, do appuntamento come sempre, settimana prossima, alla stessa ora, sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Buona settimana a tutti.
Grazie, buongiorno.